11.04 e mentre gli atleti del nuoto si sfidano nelle loro corsie nell'acqua, terreno di gare importantissime, di acqua si parlerà un pochettino anche in questa ora, terza ora di Mille Voci, sarà l'acqua di una diga. Ben ritrovati, quindi siamo sempre sulla Rete 1 per dire che senza la storia è difficile capire il nostro presente. Un adagio che oggi ci parla di territorio, ci parla di musei etnografici, ci parla della storia delle nostre valli, di una valle in particolare, la Valle Verzasca, che con la costruzione della diga, come sapete, ha vissuto una chiara rivoluzione, proiettata certo verso una modernità incredibile, verso un'ingegneria d'alto livello, ma con essa ha vissuto anche uno stravolgimento sociale abbastanza profondo, almeno a quell'epoca, perché una diga cambia la vita, sì, la può cambiare. Oggi sentiremo, grazie ad un minuzioso lavoro di recupero di voci, sentiremo delle voci che in realtà non sono mai state ascoltate, non sono mai state diffuse. Queste voci ci parlano di dubbi mai resi pubblici di chi ha avuto in effetti la vita rimescolata da quella diga. Quindi andremo al Museo Etnografico della Valle Verzasca, faremo anche una sorta di visita di questa diga della Valle Verzasca per sentire poi appunto le voci di un lago artificiale, di storie dimenticate per decenni, e dedicarci anche al valore naturalmente ingegneristico che la diga ancora oggi costituisce come punto di riferimento dell'idroelettrico e del saper costruire con visioni di rara bellezza. Ben ritrovati quindi e ben ritrovate a Mille Voci terza ora. Io sono Maria Pia Belloni, in regia tecnica ci guida Fabio Bosia, Michela De Pedrini al centralino, e a dare il là musicale a questa nuova puntata c'è questo bacio.
Rete 1.
11 e 13 sulla Rete 1, apriamo questa pagina di Mille Voci che guarda alla Valle Verzasca, guarda al suo museo etnografico. E allora un piccolo riassuntino su quella che è la preziosa rete dei musei etnografici, per ricordare che sono 12 per il Canton Ticino, sono interconnessi con il territorio e in relazione anche tra loro. Il valore culturale, scientifico, perché è una parte importante, scientifico, identitario di questo sistema museale è per prendere un gergo matematico, superiore alla somma degli stessi musei, perché riescono davvero a coinvolgere, diciamo, le nostre riflessioni su un passato recente, su un passato remoto, con una proiezione su quello che è il nostro vivere di oggi e anche sui progetti futuri. Sono i musei etnografici, appunto, luoghi di apertura, perché anche questo va sottolineato, e non sono luoghi dove c'è la muffa, dove si vedono solo le cose di un tempo, no, sono vivi, sono vitali e anche negli ultimi decenni davvero valorizzati tantissimo. Sono luoghi di apertura, di riflessioni che forniscono spunti interessanti, appunto, come detto, del nostro passato, però mettendoli sempre in relazione con l'attualità e con l'evoluzione della nostra società, e questo è veramente l'unicum di questi musei. Nel mese di luglio avevamo fatto in al Museo Etnografico della Civiltà Contadina di Stabio, del Mendrisiotto a Stabio, per un premio europeo che questo museo aveva ricevuto, e oggi invece riprendiamo la direzione del nord del cantone per andare in Valle Verzasca. Siamo idealmente a Sonogno, al Museo Val Verzasca, dove a inizio maggio è stata inaugurata la mostra Voci del Lago, 60 anni diga Verzasca, che si potrà visitare, io invito davvero tutti a farlo, visitare fino al 31 ottobre. È un'esposizione, come anticipavamo poco fa, che racconta attraverso molte testimonianze preziose e seguendo un po' la bussola delle emozioni, quindi uscendo un po' dalle strade della storia, ma dando spazio alle emozioni degli individui e delle storie umane, ognuna differente, danno conto di questa impresa ingegneristica straordinaria, affascinante sicuramente, della costruzione della diga tra il 1960 e il 1965. Diga ardita, queste sono le parole dello stesso ingegnere Giovanni Lombardi, che la progettò all'epoca, lo ricordiamo, appena 29enne. Allora, prima salutiamo i nostri ospiti, perché saranno loro le guide di questo momento che trascorriamo insieme in Valle Verzasca, e salutiamo Veronica Carmine, benvenuta, grazie.
Grazie, buongiorno.
Allora, curatrice museale, mediatrice culturale, e non è venuta da sola, è venuta con Bruno Soldati, già docente alle scuole medie, appassionato di storia e non solo, anche appassionato di diga.
Sì, buongiorno a tutti anche da parte mia.
Quindi lui ci accompagnerà in, tra l'altro ci sono proprio le visite, ne parleremo, perché oggi noi facciamo una sorta di visita ideale radiofonica, ma poi per chi lo desidererà ci saranno proprio le visite accompagnate. Allora, prima di entrare nel cuore di questa esposizione davvero interessante, vorrei così ricordare che cos'è un po' il Museo Etnografico Valle Verzasca, con sede a Sonogno, Veronica Carmina, che però ha anche delle sedi diffuse.
Sì, il museo, grazie. Mi fa piacere poter parlare del Museo di Val Verzasca e di questa mostra, quindi grazie per l'invito. Cos'è questo Museo di Val Verzasca? Insomma, è un museo che vive sul territorio, perché, come posso darti del tu?
Se il nostro pubblico accetta di buon grado dire cos'è di Fabio, sì, ma facciamo.
Ok, come dicevi prima, appunto è anche radicato sul territorio, abbiamo dei sentieri etnografici che uno è libero di percorrere come vuole, e li abbiamo creati con delle piccole guide, dei pliant, così che camminando uno può, come dire, accrescere la sua conoscenza sul territorio, non solo passeggiare, camminare, star bene, che serve, ma anche crescere nel senso della cultura, dei luoghi, imparare a conoscere i luoghi. Poi abbiamo tre sedi, la principale, dove c'è la mostra Voci dal Lago, è a Sonogno, che è costituita da due edifici.
Anche questo è molto originale, perché è un edificio super moderno, l'altro invece ci porta ancora un po' indietro.
Giusto? Esatto, esatto. E poi, dopo ne parlo, e poi abbiamo gli altri due edifici, il mulino di Frasco e poi e la centralina elettrica, e poi a Odro c'è il piccolo museo del fieno selvatico, che tra l'altro a ottobre festeggia i 25 anni, quindi stiamo preparando tutta una i festeggiamenti, insomma restate attenti, guardate il nostro sito, perché faremo qualcosa per questo evento.
Quindi un autunno che si preannuncia con la fine dell'esposizione, però aperto su nuove avventure etnografiche. Abbiamo citato queste due micro località, per chi non conoscesse ancora la Valle Verzasca, riusciamo a piazzarle, diciamo, in questa geografia tra passato e presente, il mulino di Frasco e il museo del fieno selvatico a Odro. Dove ci troviamo, Veronica?
Bisogna andare sopra Vogorno. E camminare, Bruno, cos'è, 2 ore forse?
2 ore tranquille, sì.
Sì. Per tutti?
2 ore tranquille per tutti, sì.
Cioè, possono farlo tutti, diciamo, veramente non ci vuole tutti. Una preparazione?
No, assolutamente no.
Chiaramente in salita. È chiaramente in salita, Bruno.
L'importante
è in salita,
dirlo.
Sì, però è una salita gustabile.
E lì abbiamo, ecco, quelle proposte anche nelle sedi diffuse, come abbiamo ben spiegato. Beh, interessante, perché può essere un suggerimento anche per portare adesso durante le vacanze i figli, i ragazzi, i nipoti, i giovani adulti, insomma, perché è importante riconnettersi con questa tradizione, Veronica. Quindi magari dire la mattina andiamo a Odro piuttosto che a Frasco fa parte di un recupero della nostra cultura.
Sì, è nel senso che è bello organizzarsi per andare a fare una camminata, e fa bene, che con persone che si vogliono bene, questa è una bellissima esperienza, ma se tu aggiungi il fatto che poi diventi più consapevole del territorio che tu stai percorrendo in quel momento, diventi anche rispettoso del posto e torni sicuramente arricchito. Mi sembra una buona cosa venire in Verzasca con questo atteggiamento, quindi non mordi e fuggi, ma calma, andiamo con calma, siamo troppo di fretta, e la Verzasca può essere un buon punto di partenza con questo.
La Verzasca appunto ha questi laterali abbastanza irti, quindi appunto giustamente sappiamo che si cammina un po' in salita, però Bruno Soldati ci dice che ognuno può farlo, anche i boccia, i può passare su.
Tutti quanti, che poi c'è un percorso circolare, quindi uno può farsi il percorso più facile salendo verso l'Alpe di Bardughè e poi scendere di lì, o al contrario, basta prendersi il tempo, poi è facilmente raggiungibile.
Con questa idea di andare a visitare anche queste due sedi diffuse, dove si parla anche di bambini spazzacamino, si parla di oggetti impiegati, ma che appunto ancora oggi possono ritornare interessanti per capire quello che è oggi la risultante della vita. È una vita, il Ticino è stato contadino fino, diciamo, all'altro ieri, quindi è prezioso anche questo.
Al Museo di Olverzasca Sonogno, sì, abbiamo nella sede storica, Casa Genardini, abbiamo proprio voluto esprimere tutto il discorso dell'infanzia sotto l'indagine, abbiamo indagato cos'è il lavoro dei bambini spazzacamino, che i bambini non dovrebbero lavorare, e quindi abbiamo cercato di fare una mostra antropologica con un taglio anche sociale che dice: attenzione, c'è stato uno sfruttamento dell'infanzia allora con bambini spazzacamino, specialmente di Vogorno, che andavano fino a Milano in inverno a praticare questo lavoro di pulire i camini delle città. E poi ci siamo interrogati, sì, questa è la povertà che porta le famiglie a mandare i figli via a fare questi lavori terribili. Però oggi come siamo messi? E questa è la domanda antropologica, no? Non fermiamoci solo nella storia, ma noi oggi qui presenti abbiamo anche il dovere di capire la povertà cosa produce. Produce ancora questo sfruttamento dei minori. Quindi se da un lato tu vai al museo e vedi la mostra sui bambini spazzacamino, ti viene da dire: poveri bambini, che vita che hanno avuto. Oggi forse puoi dire: ah, poveri, però io posso fare qualcosa perché sono vivo in questa epoca.
In questo il senso valorizzante della riflessione, il senso del tempo da prendersi per ragionare sul passato ma poi proiettarsi sul futuro. In mezzo mondo sappiamo che lo sfruttamento dei bambini è ancora, ahimè, molto presente, e in particolare in questo periodo ci sono altri temi che attualizzano tantissimo la visita ai musei etnografici, soprattutto nelle valli: la siccità, il problema dell'acqua. Quindi sembra un tempo passato, e invece no, oggi tutti i contadini, gli alpigiani, hanno questo cruccio di non riuscire più a ricavare dalla terra quello che serve alla terra, agli animali e al loro lavoro di produzione. Insomma, comincia a mancare la materia di base, quindi ci sono riflessioni davvero attualissime.
Incredibile, mi fa pensare ad esempio in un sentiero etnografico, si chiama Revera, sopra la Vertezzo, e ci sono queste è una zona morfologicamente in cui non ci sono sorgenti e tutta l'acqua passa attraverso le rocce che sono sotto, insomma scompare. E questa gente, l'ingegnosità che ha fatto, hanno costruito delle vasche enormi per catturare l'acqua piovana. Dai rustici hanno fatto delle canalette, dei canali, sempre scavati nel legno, per prendere quest'acqua, no? E fare delle cisterne. E tu, sì. Bruno, anche tu?
Addirittura delle cisterne scavate in pietra viva, le hanno praticamente svuotate dal loro interno e riuscivano a raccogliere delle quantità d'acqua per noi adesso quasi insignificanti, ma per il bestiame di allora praticamente indispensabile per sopravvivere. E loro ce l'hanno fatta, quindi ci insegnano che l'astuzia può sopravvivere anche di fronte a situazioni molto difficili.
Perché di questo passo saremo tutti obbligati ad andare a cercarci l'acqua da qualche parte, soprattutto anche nelle sorgenti poco visibili. Quindi di nuovo torniamo alla conoscenza del territorio, la preziosità di questi musei etnografici per capire come si è fatto in un tempo e come magari l'ingegno può tornarci utile, Bruno Soldati.
Sì. E ci arriveremo presto, perché con queste condizioni veramente ci sono delle risorse, ma bisogna usarle in modo molto corretto e soprattutto lungimirante.
Prego.
C'erano gli antichi greci che usavano questa parola lubris, la tracotanza, l'oltraggio. Siamo in questa epoca, no? Dove privatizziamo, vogliamo tutto, vogliamo luci, acqua calda, acqua fredda, la piscina e la temperatura giusta, eccetera. E non dico di tornare allora, ma comunque guardare che è possibile. Ci sono dei modelli di vita che ci permettono di essere meno tracotanti e più, come dire, stare bene con quello che si ha e rispettare il pianeta.
E qui introduciamo il cuore di questa puntata che abbiamo deciso di dedicare a questa diga. Ci ritorneremo a questi temi in chiusura di trasmissione perché sono veramente di grandissima attualità. Dobbiamo tutti riflettere su un less is more, dobbiamo forse cominciare a rinunciare a qualcosina, che non sono vere e proprie rinunce, non è che ci mettono in una condizione di precarietà, permettono solo a tutti noi di essere una collettività più serena, più audace. Allora, oggi come anticipato ci concentriamo su questa esposizione Voci dal Lago, 60 anni di Verzasca. Davvero una proposta, la chiamerei proposta più che esposizione, perché in realtà è una proposta che racconta molto attraverso delle voci, attraverso delle fotografie, dei disegni. Noi siamo alla radio e naturalmente la parola voci subito ci mette i brividi, e allora chiedo a Fabio Bosia di mettere in onda questo brevissimo estratto da uno dei prodotti che avete organizzato voi, raccogliendo le testimonianze di chi allora, quindi prima degli anni, fine anni 50, cominciava a sentir parlare di questa diga. Ma cos'è che leva?
Capisco qualcosa? No.
E lì scappia mia ben, almeno mia, scappiamo mia ben cosa vorrà di diga o mia diga.
Leva impossibile da immaginare.
E quando arriva questa notizia, leva un finimondo, perché tanti aveva tutti i suoi averi già, e aveva finito sott'acqua, e aveva destinato a sparire.
E vorrei diciamo, abbandonare chi sì che loro era vitali per la loro sopravvivenza.
Leva veramente una in un mondo differente che leva stesso uguale per secoli e secoli.
Il 90% di so stabili, di so terreni gli espropriati.
È tutto uno sconvolgimento, è proprio generale. Siamo tutti in aria, tutti preoccupati, salvo, no, mia proprio tutti. Non giovane a guardare la strada nuova.
Ma dove, dicevo, dove va la nostra valle in Orangia? E mi spiegava il maestro che era un gran muro, tanta acqua, e dice, ma l'acqua, cioè non riuscivo mai a capire tutta questa acqua che arrivava.
È una roba proprio che è arrivata e io sapevo a mia farla vedere, o sapevo a mia accettarla, quindi se non parlava mia.
Mi ricordi che andiamo a recuperare. Una volta demolito il cane, ma recuperare il legname di dovrà per pizza il fuoco. Tutta roba che è restata sotto l'acqua, andiamo a recuperarla per dovrarla per altri rob. Quando veniva pieno il lago, le andava in corsa al legno. Tutti miei, domani noi altri, ma tutti chi stava lì in basso. E dopo si cominciò a comprare i primi barchetti di fibra. Dopo visco funzionava, cominciò tutta la barca a motore. E una volta, quando veniva i bei boots, che una volta arrivai i bei boots, era fuori tanto legname su una barca, mi pare la mia buona nota, dopo comprò un giubbotto per sicurezza, usava a recuperare questa legna, stirava a riva, una volta che calava là, che si stava su, la sportava su a casa.
Per i genitori i benefici?
Commoventi queste voci, è il risultato, come abbiamo detto, di questo lavoro prezioso che i nostri ospiti di oggi hanno fatto con grande minuzia, grande delicatezza e grande rispetto. Allora possiamo proprio dirle voci riemerse, perché sono voci che all'epoca, mi è piaciuta molto la frase, no, io ho un altro dialetto, vengo più dal Mendrisiotto, però mi ha fatto sorridere, no, questa affermazione di una donna oggi in là con l'età, che diceva avevamo tutti paura. Noi giovani no. Allora, Veronica Carmine, siamo entrati nel cuore di questo grande lavoro che voi avete fatto, proponendo anche queste voci. Ne abbiamo fatto passare un piccolo estratto, un'esposizione che racconta attraverso queste testimonianze e seguendo, come avevamo detto, la bussola delle emozioni più che della storia e dell'economia o del testimonio tessuto sociale, insomma, ci porta a capire quali erano un po' i pensieri. Era giovane l'ingegner Lombardi, erano giovani queste persone, il periodo era di grande fermento, quindi fine anni 50, si guardava con grande curiosità a queste visioni, a questo futuro che prometteva tante cose. E poi però si capiva che c'erano dei dubbi, c'erano dei pensieri, delle preoccupazioni. Da dove è nata l'idea di andare a recuperare queste voci che sarebbero sparite senza il vostro lavoro?
Comincio io, Bruno, vai tu.
Sì, allora grazie per parlare di questi argomenti, perché sono affascinanti e sono soprattutto un tributo storico a chi ci ha preceduti. Avete sentito sottofondo prima delle persone relativamente giovani e persone invece che sono più o meno cade agli 80 anni. Quindi loro sono stati molto grati, specialmente gli anziani, di tornare a parlare di questo argomento, perché uno, li ha fatti tornare giovani, due, hanno rivisto, rivissuto un po' questi momenti che sono stati per parecchi molto delicati. Io ho avuto la fortuna di vivere il territorio che si è allagato prima come bambino, siccome avevo gli zii e i cugini che abitavano alla Pioda e si transitava spesso sulla vecchia strada in ghiaia e il traffico non ce n'era, c'era un qualche turista ma pochissime persone, ma soprattutto c'erano i terreni di tante persone che sono spariti. Ma da bambino non ti rendi tanto conto di quello che succede, soprattutto noi ci divertivamo andando a scuola, facciamo slalom tra i camion che salivano a portare il materiale per la gioia, immaginatevi, dei nostri genitori. Poi il tempo passa, se ne va, arriva questa grande coperta d'acqua, ci è servita come grande piscina per le vacanze estive a Vogorno, poi anche per girare un po' con la barca, e improvvisamente il piatto si fa goloso quando l'acqua viene tutta tolta per la revisione. Questo svuotamento è stato il grosso stimolo da raccuriosare, e con la complicità di Veronica, che ha saputo che c'era un supporto sul territorio, ci siamo dati da fare. Il progetto prevedeva un libro, però il libro poi ha avuto dei problemi di gravidanza, forse addirittura ancora prima. Ci siamo detti, le cose tecniche sono scritte, le testimonianze orali se ne vanno.
Esatto.
E quindi corriamo a recuperarle, e quindi avete un estratto di quanto ho sentito prima.
E naturalmente al museo invece c'è tutta la complessità. Quello che è interessante è che i punti di vista, anche in questo piccolo estratto lo abbiamo colto, i punti di vista sono divergenti, differenti, ognuno l'ha vissuta in una maniera diversa. E ne abbiamo sentita testimonianza anche da Bruno, perché se sei bambino, insomma, ci giochi, se sei un po' più adulto cominci a porti domande, se sei già sui 20-25 anni, ecco lì le domande sono altre. E quindi è interessantissimo, perché voi offrite questa diversità che si fa storia, è una diversità di quel momento che non è mai stata diffusa, diciamo.
Noi abbiamo cominciato a farci le domande quando la diga è stata svuotata, e nel momento che è stata svuotata sono emerse un sacco di emozioni, e veramente era troppo forti come emozioni. Quindi come museo abbiamo pensato, forse dobbiamo aspettare un attimo, perché il museo così può poi fare una cornice più razionale e dare un contesto solido. Di testimonianze ce n'erano un po', si può andare nei vostri archivi della,
sì,
della,
tanto è stato fornito
tanto
da lei, sì.
Però effettivamente noi volevamo sentire le persone di oggi come hanno attraversato quest'epoca, no? E quindi dopo, con calma, ci siamo organizzati io e Bruno, e grazie a Bruno che conosce tutta la Verzasca, tutto il mondo, siamo riusciti veramente a, come dicevi tu, con delicatezza, perché è importante, comunque si entra in casa delle persone, ci sono temi che possono toccare, il discorso per esempio degli espropri, non tutti l'hanno assorbito, digerito, oppure comunque sì, dei malintesi. Quindi è stato prima un lavoro di raccolta con il registratore, e poi abbiamo valutato quali tematiche importanti uscivano per la mostra. Perché bisogna fare una sintesi, in mostra non c'è tutto, purtroppo, mi dispiace, magari qualcuno può restare deluso, ma gli spazi sono quelli che sono, però abbiamo cercato di mettere proprio la forza. Il concetto della mostra è questo mondo, la dualità che si è vissuta tra il 60 e il 65, questa convivenza, no? E quindi queste voci diverse, questi punti di vista diversi, ecco.
Ed è bellissimo perché ci aiutano a ragionare ancora oggi, e a dipendenza, appunto, l'ho spiegato benissimo Bruno, dell'età che una persona aveva in quel periodo, c'erano reazioni assolutamente divergenti. Però una cosa è chiara: le voci, diciamo, soprattutto nella regione che è stata più direttamente coinvolta, le voci si erano anche costituiti dei gruppi contro la diga, perché il timore era che appunto ci sarebbero stati espropri, ci sarebbe stata una zona che ormai non sarebbe più stata praticabile. Ben venga il futuro e ne parleremo poi dopo, l'eventuale, diciamo, privilegio di incassi tra virgolette per l'idroelettrico, ma lì ci arriveremo. Ma si erano costituiti dei gruppi che però non sono mai ufficialmente stati ascoltati. Questi gruppi c'erano, ma non venivano direttamente coinvolti, o sbaglio? Anche nella mostra si parla di questo.
Sì, la faccenda è un po' complessa. Allora, guarda caso, il punto di non ritorno è quando l'ingegner Lombardi presenta a Cede Lugano la sua idea. C'erano stati prima alcuni altri progetti, però non abbastanza solidi e convincenti. E siamo nel 56. Nel 57 allora l'assemblea comunale si riunisce, viene fatto il punto della situazione e in caso di effettivo arrivo del bacino qui della diga si erano fatte diverse rivendicazioni. All'unanimità è stata bocciata, ma c'è da dire anche che la valle si è praticamente suddivisa. La parte alta della Verzasca, non essendo coinvolte con espropri, non avendo niente da perdere, ha sostenuto il progetto. Strada nuova, probabilmente anche degli indotti fiscali, e quindi Vogorno si è trovato un po' da solo, con un abbraccio di Coripo, però poco toccato, e di Mergoscia, e quindi è stato un Davide contro Golia. Ma il problema più grosso è stato che non si è fatto un fronte comune. Gli espropriati, che erano più malmessi, erano quelli che, vivendo alla Pioda, cinque famiglie con dei figli tra piccoli e adolescenti, hanno dovuto cercare le soluzioni a dove andare ad abitare. E quindi loro avevano dei grossi problemi, sia per quel che riguarda l'indennità d'esproprio, sia dove andare a sistemarsi, perché avevano tutti anche dei commerci, attività, piccoli artigianati, la pompa della benzina, l'ufficio postale, il falegname, il ristorante, il negozio. Il paese che stava in alto di per sé ha detto sì, poveretti, però non era così coinvolto. E quindi anche, non solo la manca, tra le diverse zone del paese non c'era una grossa unanimità. Quindi hanno combattuto, se si può dire, indipendentemente, ognuno con un proprio avvocato, se c'erano i soldi, ma spesso non funzionava, fino al tribunale federale. E è stato simpatico il lancio di prima, perché tre delle persone che hanno parlato hanno tre storie affascinanti per questa trasmissione. Una persona che ha parlato era, da una parte, giovane impiegato apprendista del signor Lombardi, quindi l'orgoglio. Il papà nel frattempo stava lottando contro il Tribunale Federale di Losanna per difendere i suoi diritti, quindi lui si trova a mal partito. L'altra signora, giovanissima, ha detto: ma noi a Gordemo siamo contenti, è stato il benessere, abbiamo imparato a cucinare qualcosa di diverso, abbiamo avuto dei contatti con le massaie, abbiamo ricevuto l'acqua corrente in casa, il gas, la mamma faceva il bucato, degli introiti che prima erano impensabili. E io avevo uno dei rarissimi ticinesi che lavorava dentro la diga. E qualche aneddoto spassoso, questa a quel tempo giovane signorina, ancora molto arzilla, anche ora, diceva: partivamo da casa, andavamo verso i cantieri, passata la curva, le forbici, la gonna si faceva corta, e quindi per noi era interessante l'arrivo di questi giovanotti. Quindi realtà molto diverse. Sopra Gordola ci sono gli operai, ci sono gli insediamenti, c'è parecchio sta di commerciare sia prodotti sia dare in affitto camere varie. A Vogorno invece l'hanno subita e ancora oggi si lamentano perché l'acqua è sempre più bassa, c'è parecchia polvere. Quindi due comunità che sono praticamente confinanti, che però hanno vissuto in modo molto diverso.
Quindi l'assenza di omogeneità, anche questo è un tratto interessante. A volte si pensa che la vita in una valle, insomma, sia legata dall'inizio alla fine, ma per conformità la Valle Verzasca ha delle caratteristiche che in realtà separa per piani, no? Quindi Bruno Soldati ci ha spiegato benissimo, anche grazie agli aneddoti, ai tratteggiando i caratteri e l'istruzione delle persone, ci ha aiutato a capire un po' meglio. Adesso un brano musicale, poi torneremo a parlare di questa esposizione interessantissima che ci dà conto di una diversità che sempre esiste quando ci sono grandi opere in procinto di realizzarsi e quindi tante voci si elevano contro o per. 11.43 sulla Rete 1, Mille Voci terza ora, stiamo attraversando una storia molto significativa perché è una storia locale che ci parla di una storia di eventi universali. Un lago che si svuota per manutenzione, una diga che ritorna al centro degli interessi di tutti. Una rete generazionale della Valle Verzasca e l'idea recuperare la memoria di chi ancora c'è e che allora aveva dai 6 ai 25-30 anni. Stiamo parlando della bellissima esposizione al Museo Etnografico di Sonogno dedicato ai 60 anni della diga della Verzasca, originariamente si chiamava Contra ma poi è diventata l'emblema, il simbolo, diga della Verzasca. Allora, davvero un grande tumulto è stato lo svuotamento del bacino perché ha fatto riemergere di fatto argomenti che, come abbiamo sentito anche nelle testimonianze, per alcuni sono stati dei veri e propri tabù. Cioè c'erano dei tasselli di storia che mancavano a certe persone e voi li avete rimessi insieme, Veronica.
Sì, abbiamo cercato di rimettere insieme storie familiari, di famiglie, no? E di dare una dignità nella esposizione. E prima ancora dello svuotamento, se mi permetti, io ti leggo una citazione di Piero Bianconi.
Certo.
Perché già lì, quando il muro saliva, era una cosa allucinante per certe persone vivere questa dualità, no? Leggo: dicono che siano milioni di metri cubi, non so quanti milioni, ma se penso che un metro cubo fa 1000 litri e che da un litro si ricavano 10 onesti bicchieri, per me che conto a bicchieri, appunto, le cose si fanno maledettamente incomprensibili, non mi ci trovo, sento che la testa mi gira. E poi più avanti dice: non appartengo più al mondo dei miei antenati, né ancora a quello di mio figlio. Sono isolato tra un passato ormai estraneo e un presente che per me è futuro, così che non c'è posto per il presente, per il mio presente. Mi sento solo, isolato, in bilico tra due mondi di vita che pure sono attigui nel tempo e si direbbero infinitamente remoti, separati da millenni. L'inane sudore solitario della terra grama e la prepotenza dell'energia ricavata dall'inerzia dell'acqua. Questo è Albero genealogico, è un libro fantastico che consiglio di leggere a tutti, curato poi da Renato Martinoni, e c'è questa testimonianza di Bianconi con suo figlio, geologo, invece, che guarda con attenzione a quello che sta succedendo, con entusiasmo, eccetera. E
la forza della vostra esposizione è proprio questa, l'abbiamo detto ma vale la pena ripeterlo, è la dualità, questi sguardi, e poi non sono solo due, non c'è chi è pro e chi è contro, in mezzo c'è veramente un bacino di emozioni, di pensieri tergiversanti, proiettati verso il futuro. Sì, come diceva Bruno prima, insomma, abbiamo avuto l'elettricità, abbiamo avuto l'acqua, abbiamo avuto tutti questi operai che salivano in valle, che creavano un certo movimento, diciamo, per le ragazze di allora. Ma ritorno a chiedere, Veronica, tornare dopo così tanto tempo dalle persone e riuscire a farsi raccontare di questo periodo davvero complicato, perché immagino anche nelle stesse famiglie ci fossero, o non se ne parlava, o non se ne parlava correttamente, o non c'erano le informazioni, oppure si litigava. Quindi grande sapienza vostra nell'andare a riaprire queste in fondo ferite, cerniere sicuramente.
Beh, dobbiamo ringraziare le persone che ci hanno aperto le porte e hanno detto sì. Vi parliamo, vi raccontiamo. E, situazioni. Forse potrei raccontare una cosa più vicina a noi che mi ha molto toccata, perché finora abbiamo parlato di memorie di quando queste persone erano giovani e si ricordavano perfettamente quello che era accaduto e come l'hanno vissuto o come i loro genitori l'avevano vissuto. C'è tra i testimoni il più giovane di tutti, che ha circa 40 anni, è architetto, e lui ha recuperato dei sassi per la sua casa proprio nella sua zona, quindi sassi che appartenevano un tempo alle stalle dei suoi antenati. Bisogna dire che è una persona molto legata, è un po' un custode della memoria moderno, e ha fatto quest'atto simbolico di recuperarli. Però i sassi non sono di tutti, sono del cantone, e quindi è una cosa particolare. Credo che ci siano ancora delle cose aperte per questo recupero di sassi, però per dire come anche una persona giovane abbia fatto, quando il lago si è svuotato, ha rivisto i luoghi dei suoi antenati e ha detto: questo appartiene anche a me, simbolicamente voglio che venga recuperato nella mia casa, nella mia dimora, dove cresceranno i miei figli, eccetera.
E tra l'altro è un tema giuridicamente molto interessante, no? Perché nelle varie tappe, dalla progettualità alla costruzione, e poi appunto questo momento dello svuotamento, ha evidentemente fatto riemergere dei quesiti, dei tabù e delle ferite non risolte assolutamente. La prova è che c'è chi va a recuperare dei sassi dicendo: ma questa era casa mia. Naturalmente questo ci riporta al tema doloroso degli espropri, che immaginiamo non siano stati vissuti bene.
E il tema degli espropri, qui poi mi farò aiutare da Bruno, perché anche i tuoi parenti hanno avuto, credo, il tema. È un tema delicato e da rispettare, perché chiaramente non si può parlare solo a livello di idee. Qui proprio sono state portate via terre, boschi, come abbiamo sentito le interviste all'inizio, ma era impensabile. Ma dove va la nostra valle? Dice una, ma non riusciamo a capire fino a dove arrivava quest'acqua, cosa viene portato via. E quindi c'era, come dire, l'esproprio è stato proprio una doccia fredda, il lato concreto, reale, che ha portato le persone nel reale, nel dire: non esiste più questo mondo, questo vostro mondo cambia, volente o nolente. E quindi è stato proprio una scossa nella mentalità di questa comunità. Parliamo della Bassa Valle, perché
certo,
come diceva,
l'abbiamo spiegato bene.
E quindi gli espropri, poi anche famiglia per famiglia, si dice chi magari ha voluto di più è riuscito, ha pestato i piedi, come si dice, ha fatto valere i suoi diritti e ha ricevuto qualche soldo in più. Altri, presi da questa situazione vorticosa, confusi, hanno preso quello che hanno preso, e quindi delle disparità, le persone che cominciano a guardarsi uno con l'altro, ma questo cosa ha fatto, io però potevo, è una cosa terribile, no? Quindi all'interno della comunità stessa possono nascere in quel momento delle spaccature, delle gelosie, eccetera.
Viene da dire, non c'è nessuno che si è proposto, diciamo, tutore o che con conoscenze minimamente economico-giuridiche potesse, insomma, aiutare queste persone che naturalmente non erano informate nella maniera più completa, non solo su quello che sarebbe cambiato, ma su quello che era il diritto di ogni nucleo familiare, Bruno.
Sì, ma parliamo di un mondo contadino, un mondo di 70 anni fa. Quindi con la paura anche dell'avvocato, i costi da affrontare, le difficoltà nel capire poi quel linguaggio. E poi è successo che spesso le stalle, i terreni sono coproprietà, cioè sono delle divisioni ereditarie complesse, addirittura si doveva andare in California per avere le firme per poter vendere e ricevere dei denari. Quindi è stata un'operazione molto complicata e soprattutto, di nuovo, che ha un po' rotto gli equilibri del paese, perché come diceva Veronica prima, c'è chi ha preso mai l'avvocato un po' più illustre, che ha spinto un po' di più, è riuscito, un altro dice: tanto è solo un bosco, è solo un prato, ma contento di quel che mi danno. E è stato uno dei momenti più difficili in assoluto, anche perché poi non è che ricevano un terreno di compensazione, e quindi dovevano trovarsi delle alternative. Bisogna anche essere oggettivi e dire che alcune persone ci hanno detto: grazie che arriva il lago, siamo donne, dobbiamo andare a portare il fieno continuamente dal basso, dal paese verso l'alto, andremo là in fabbrica, abbiamo uno stipendio sicuro. I nostri genitori certo soffrono di questa situazione, però sono contenti quando da Locarno portiamo uno stipendio sicuro e alla sera non dobbiamo più andare a portare fieno. Quindi si sta passando forse con l'acceleratore dal periodo primario contadino verso una vita un po' più moderna.
Ed è giusto, come avete fatto voi in questa esposizione, dare conto, dare voce, dare spazio a chi forse a quell'epoca proprio spazio non ha avuto e voce non ha avuto. Abbiamo già evidenziato le parti positive, sono naturalmente un cambiamento di rotta per chi cercava un lavoro, per chi poteva conoscere 700 operai, no? Più o meno sono sbarcati in questa Valle Verzasca che era, insomma, abituata a relazionarsi conoscendo tutti e un tratto, insomma, arriva il mondo da fuori, è entrato in questa valle, quindi grande scompiglio, grande interesse, immaginiamo anche.
700 operai, calcolando anche chi lavorava per la costruzione della strada, quindi c'è veramente un cantiere immane, non solo immane per il grande muro che andavano a costruire, ma anche per la strada, gallerie, eccetera, che dovevano costruire. E poi sì, poi arrivano le testimonianze, se mi permetti leggerei un tema scolastico di chi nella frazione di Pioda, che parlava prima Bruno, no? Di queste cinque famiglie, chi deve lasciare casa.
Sì.
Abbiamo il tema di una bambina, Fiorenza, che scriveva: «Presto dovrò dare l'addio alla mia casa. Quanto mi rincresce vedere la mia casa, tutti i miei giardini, i campi, i prati, i vigneti scomparire nel lago. Sono 20 anni che è costruita la casa che abito. Il mio papà ha già tagliato diversi piccoli alberi, la vigna e levato alcuni fiori. Quello che ha piantato e coltivato con grande fatica, in poco tempo deve elevare e tagliare. E questo rende tutto più triste. La mia casa è fra le più belle del villaggio. È sulla strada cantonale di prima. È circondata da tanti fiori e di verde, un bell'orto e ci dà tanta verdura e frutta. Scomparirà anche il bel pollaio, dove stanno tante galline e conigli. Scomparirà una selva di marroni, dove in mezzo d'estate pascolava la mia capretta bianca. Nella casa che dovrò abbandonare ho anche un grande negozio di coloniali e una colonna per la benzina. Per il 15 gennaio dovrò abbandonarla e lo farò con un enorme rincrescimento. Dovrò in seguito cambiare villaggio e abitare in un'altra casa più moderna che il mio babbo ha costruito alle scalate di Gordola. Forse non mi dispiacerà la nuova abitazione, però sia per me che per i miei familiari la casa più bella e che non potremo dimenticare sarà quella che abitiamo attualmente, perché lì siamo nati e cresciuti».
Toccante questa sì. Testimonianza. Bruno Soldati, sì. Duale nai a sta gente? Voglio
aggiungere, questa è mia cugina e io frequentavo appunto le mie cugine perché siamo vicini d'età. E lì si andava volentieri a trovarle perché la zia aveva il negozio e come lei toglieva gli occhi, le caramelle, quello che si riusciva a portare via era benvenuto. E sono tornati poi, allora, direi così, a vedere il loro, direi così, luogo di nascita e dove sono cresciute, a malincuore tremendamente loro e le altre persone, perché c'è stato un momento terribile per questa comunità che ha lasciato la Pioda e quando l'esercito ha usato le case rimaste come campo di allenamento e sono state fatte esplodere. Questo è stato il pugno dello stomaco più terribile che in parecchi ci hanno detto che non hanno mai digerito.
Le date erano
1964.
Okay,
quindi... il lago sta crescendo, si sta già vendendo energia e alcune famiglie non hanno ancora finito le loro sistemazioni, quindi il lago sale, bisogna andarsene e c'è però una signora che non se ne va. Era l'anziana signora Adelina, nonna e madre di persone che hanno sposato la famiglia, e questa signora è morta di crepacuore perché lei lì aveva le origini, aveva il ristorante, aveva i contatti in tutta la valle e ha detto: io di qui non mi muovo, e di crepacuore prima dell'arrivo del lago è spirata.
Beh, sono storie davvero toccanti. Noi con gli ABBA arriviamo ai titoli del radiogiornale per poi riprendere questo discorso legato all'esposizione che potete visitare a Sonogno al Museo Etnografico. 12.02 riprende il viaggio di Mille Voci terza ora per ritornare su un luogo simbolo che parla di storie locali ma parla di storie universali. Siamo alla fine degli anni 50, si progetta una diga, negli anni 60 si comincia a costruire una diga e tutto questo rimescola soprattutto per la parte bassa, naturalmente siamo in Valle Verzasca, per la parte bassa della Valle Verzasca significa un rimescolare completamente la vita di diverse comunità. Di questo stiamo parlando perché al Museo Etnografico di Sonogno c'è un'importantissima esposizione, si chiama Voci 60 anni della diga, perché come sapete qualche anno fa la diga è stata svuotata e questo a tratti spettrale ma anche affascinante paesaggio ha davvero agitato non solo i ricordi estetici ma naturalmente le ferite o i subbugli interiori di tutte quelle persone di età diversa e con approcci diversi a questo futuro, a questo manufatto che prometteva moltissimo e che ha mantenuto le sue promesse, insomma ha creato diverse discussioni, ha creato diverse spaccature, ce l'ha spiegato bene Bruno Soldati, soprattutto tra l'alta valle e la bassa valle. Veronica Carmine, direttrice responsabile del Museo Etnografico di Sonogno, ha raccolto con Bruno Soldati la sfida di raccogliere con estrema premura queste testimonianze orali che altrimenti sarebbero sparite per sempre. Allora lo ricordiamo, eravamo negli anni 60, Bruno Soldati, c'è un'altra memoria nel 63, il temore del Vajont perché c'era stata la strage, il disastro del Vajont. Allora possiamo immaginare facilmente che lei come altri suoi amici, giovani ragazzi, bambini quasi, che condividevate alcuni tabù ma alcuni anche sguardi sul futuro di questa grande modernità pazzesca, la parola paura si è insidiata nel vostro quotidiano, no? Perché il Vajont ha avuto eco e naturalmente non solo eco ma c'erano persone di casa che conoscevate, sì, che sono decedute.
Soprattutto non tanto per noi bambini, non ci capacitavamo granché, ma il discorso era sempre solo diga. Da una parte la parte nord, chiaramente per le ferite incise al territorio, per la perdita dei terreni, per gli espropri, ma a sud la paura che la diga resista. E dare in mano una diga a un giovanotto di 29-30 anni era una cosa assurda. E diceva, ma no, ma non è possibile, non ha nessuna esperienza, cosa vuol fare questo giovanotto? E quindi immaginatevi, soprattutto a Vogorno c'erano una quindicina di piccole imprese di costruzioni e dicevano chiaramente non ci fidiamo granché. E quando hanno saputo che la diga era una diga ardita, ardita è un termine non molto conosciuto, quindi nel vocabolario esce che è al limite, è osè, eccetera, la paura cresce. E se poi aggiungete che è una diga veniristica senza uso di ferro, di acciaio, immaginatevi quindi cosa poteva pensare la gente. E comunque si parte con questo grosso progetto e improvvisamente la disgrazia del Vajont. Stanno costruendo la diga da un mese e mezzo e ci sono anche parecchi giovani veneti provenienti da quella regione che chiaramente soffrono parecchio, perché oltre che essere qui a lavorare in condizioni difficili, hanno chiaramente perso amici, familiari, conoscenti, sono cresciuti in quella regione. È stato quindi un periodo delicato per chi fatica a immaginarselo. Abbiamo trascorso 2 anni con il Covid, in cui del Covid ogni giorno una notizia sul Covid, e tra Gordola, Tenero, Rizzo della Verzasca, sono stati 5-6 anni dove si parlava sempre solo di diga, tiene, non tiene, regge, non regge. E quindi
era
io bambino
tema,
non me ne rendevo conto, ma da adulto adesso posso ben capire le paure che avevano.
E naturalmente possiamo oggi ritenerci onorati del fatto che l'ingegneria avveniristica, che quel giovanotto che risponde al nome dell'ingegner Giovanni Lombardi scelse di applicare proprio per la diga della Verzasca, diga di Contra originariamente, fu non solo una proiezione a livello proprio tecnologico verso il futuro, ma fu la prova che insomma i suoi calcoli, c'era anche l'ingegner Mondada che collaborava a stretto contatto con l'ingegner Lombardi, la loro, che inizialmente sembrava quasi una profezia, si concretizzò con un'impresa davvero ancora oggi ricordata in tutti i libri di ingegneria del mondo. Veronica Carmine, detto appunto di queste fasi che hanno inquietato, stravolto la vita degli abitanti, soprattutto della Bassa Valle, con queste spaccature ben definite, con degli aneddoti preziosissimi, ritorniamo alla mostra che avete in esposizione al Museo Etnografico di Sodogno, per ricordare che voi parlate anche proprio degli aspetti tecnici, avete le voci e tutto quello che è il repertorio d'archivio di quella che è stata la costruzione ingegneristica preziosissima.
Sì, è incredibile questa costruzione, è un genio, Giovanni Lombardi veramente ha prodotto una cosa geniale. Noi finora abbiamo parlato di voci di chi ha subito il territorio, però se guardi soltanto a questo muro, a come è costruito, a tutto l'impianto che c'è dietro, è un'opera geniale. E Lombardi, e noi abbiamo potuto parlare e collaborare, una persona squisita, con l'ingegnere Andrea Mondada, che vive a Minusio, verzaschese anche, no? Quindi incredibile come tutto torna su questo territorio, come Bruno tu prima parlavi di questo signore che abbiamo intervistato, che il padre andava a lottare per i suoi terreni ma il figlio già lavorava allo studio Lombardi. Questa convivenza, questa dualità, questo c'è sempre stato. E noi sì, abbiamo una parte della mostra che è il punto di vista dell'ingegnere, di chi progetta. Quindi abbiamo dei piani, si possono ricostruire, vedere gli strumenti che usavano allora, quando non c'era il computer, vero Bruno, che ci raccontava Andrea Mondada, incredibile. Lui stava in uno stanzino a fare i calcoli, un altro nell'altro stanzino, e poi a sera si cambiavano e verificavano se c'erano errori. E magari su un calcolo si stava anche mesi, no? E poi bisogna dire, Andrea Mondada l'abbiamo sempre contattato per ogni questione della mostra, perché avevamo veramente bisogno di questo supporto scientifico, sempre disponibile, ce l'ha dato. Quindi e poi la cosa bella, che questa lascio pure raccontare a Bruno, abbiamo anche intervistato un operaio della stessa età, e che quindi abbiamo questi due modi di più di un operaio abbiamo intervistato, ma in particolare uno, se vuoi raccontare tu.
Bon, la fortuna che hanno avuto i verzaschesi, e non solo, è che questo giovane ingegnere Lombardi poi l'ha dimostrato il tempo, era un genio, era un Galileo di quel tempo, e quindi per fortuna che lui ha avuto questa brillante idea e ha proposto questo concetto di muro avveniristico, ma di super sicuro. E il signor Mondada è stato veramente un supporto geniale, perché ci ha illustrato, ci ha dato delle spiegazioni tecniche, ci ha dato delle spiegazioni che altrimenti non saremmo riusciti in nessun modo a capire come funzionava. E quindi c'era anche questo signore geniale, che però diceva: io vivo con molte angosce, non riesco mai ad andare a casa, stanno i primi computer. È stato probabilmente il primo ingegnere al mondo a lavorare su un computer per la costruzione di una diga. E quindi avevo una grossa responsabilità, al punto che la moglie mi dice: ma tu sai che hai dei figli a casa che ti aspettano? Sì, ma io vado di sera a lavorare quando più nessuno mi chiede qualcosa, perché mi concentro sulla diga, altrimenti sono sempre al servizio. In parallelo abbiamo conosciuto il signor Antonio Gimondi, per gli amici presenti, una conoscenza che è da tempo più che un'amicizia, con il fatto che lui era un appassionato di bicicletta, e questo uomo invece ha costruito, ha corso dei rischi, ha sofferto, ha fatto una famiglia, è rimasto lì, e la diga termina, molti se ne vanno sulle autostrade, alcuni vanno in Libia, alcuni vanno sotto i cantieri, lui rimane fedele a questa azienda e va in pensione, e quando va in pensione chiaramente è una mina di informazioni, quindi l'abbiamo tartassato pure lui, è stato geniale quanto ci ha non solo raccontato, ma anche consegnato come una, un simbolo di quel lavoro, del dualismo tra il passato e il presente, il dualismo anche tra queste due persone. Era anche un po' il braccio e la mente in modo un po' così allegro.
Ma anche veramente preziosa, prima sottolineava Veronica, uno stava in una stanza, l'altro in un'altra, no? A me veniva l'immagine del computer, quelli erano computer umani e poi si confrontavano e poi passavano le notti e poi aggiungevano e poi ricalcolavano e hanno realizzato qualcosa di unico, naturalmente con un tempo lungo, i tempi erano di mesi, il calcolo però doveva essere preciso perché oltre a costruire avevano la responsabilità di essere di lì loro, sia Mondada che Lombardi, in pratica erano della zona, uno più verso Locarno, l'altro Minusio. Ma quel progettare con il senso acuto di responsabilità per la popolazione, no? Quindi una grande sfida che poi si traduce con dei racconti pazzeschi che questa mostra mette in luce. E mi piace ancora ritornare un attimino su questi tempi, su questi personaggi, Mondada, Lombardi, che hanno costituito una sorta di evoluzione pregressa di quella che è l'informatica di oggi. Oggi parliamo di intelligenza artificiale, non c'è intelligenza e non c'è artificiale, c'è solo umano e scienza e tecnica, no? Quindi è stato un laboratorio prezioso.
Sì, conoscere e poter, io sono un disastro nelle materie scientifiche, quindi poter chiedere, richiedere a Andrea Mondada, l'ingegnere, in parole, mi parli come se parlasse un bambino di 9 anni, così posso capire, ecco, no? Questa mediazione che abbiamo avuto è stata molto importante. Poi conoscere una persona che veramente sembra di un'altra epoca, una maniera di parlare, una maniera di ragionare, quello che ha fatto, no? Anche sono persone di un altro livello, di una...
No. Assolutamente, e per fortuna.
È un modo di vivere il mondo, molto, molto, sono nei numeri, sono nella fisica, sono...
Sì, perché la diga deve tenere, no? Abbiamo parlato della preoccupazione, questo periodo adiacente al disastro del Vajont ha creato ulteriore subbuglio per la popolazione soprattutto della bassa valle Verzasca. Allora, abbiamo detto dei pensieri, delle voci che sono ritornate a galla, abbiamo parlato dei dubbi, dei traumi, delle ferite, però vogliamo anche parlare dei benefici. Questa diga ha da subito introdotto delle novità per la popolazione, dopo che alcuni avevano dovuto traslocare, altri invece gioivano per nuove attività, per lavoro, per elettricità, per la garanzia di qualche cosa che si stabilizzava.
Sì, bisogna essere di nuovo oggettivi, il tempo l'ha detto, una rete viaria eccellente che prima probabilmente non si potevano permettere neppure sognare, sarebbe rimasta una strada senza la diga dove era la precedente, rimodernata, sistemata. Il fatto che chi è uscito dalla pioda è andato comunque a stabilirsi in posti più soleggiati, più direi così interessanti dal lato economico, e poi il fatto di alzare la strada verso il centro del paese, perché il centro del paese era tutto più in alto, ha dato sia valore economico al territorio, sia dato chiaramente anche un supporto per quel che riguarda la vita in paese. Quindi hanno perso, sì, purtroppo il cuore sociale o il cuore economico con la pioda, l'hanno ristabilito un po' più in alto. E poi chiaramente si andava comunque verso il terziario, verso un mondo che cambia, è stata quindi un po' un'accelerata. E al mondo, direi così, sono stati fatti interventi molto più brutali, dove la gente ha dovuto essere sloggiata di forza, oppure il Vajont con la tristezza di quel che è successo. Certo. E tornando al Vajont... gli ingegneri della Verzasca collaboravano con quegli ingegneri perché si trovavano con dei modellini nello stesso stabilimento a Bergamo a fare le verifiche, e quindi anche a livello umano per loro era terribile perché sapevano l'angoscia che hanno avuto, loro dovevano garantire invece che questi giovanotti, che tutto funzionasse.
Ed è lì che parla, ci parla ancora questa diga 220 metri, la quarta diga più alta della Svizzera. Lo sbarramento blocca il corso del fiume Verzasca, creando il bacino artificiale del lago di Vogorno, di fama mondiale proprio per le sue caratteristiche tecnologiche, per la progettazione che è stata avvenuta, ricordiamo Veronica, in momenti dove il computer ancora non esisteva. Poi diceva Bruno, l'ingegner Mondata è uno dei primi che ha messo mano ai primi computer di quegli anni, che diciamo rispetto a quelli di oggi non sono paragonabili. Il tempo è stato a profitto, è stato amico di questi geni, e lo ribadiamo entrambi, dell'ingegneria, perché la diga è lì. Il museo etnografico è su a Sonogno per ricordare di quanto questa costruzione, questo evento abbia modificato e abbia lasciato ancora oggi delle tracce indelebili. Noi vogliamo ancora lasciare un accenno sull'esposizione, Veronica, prima di passare alle visite?
Ma volentieri vorrei fare un appello, perché la mostra abbiamo deciso che dura 3 anni. Per avere il tempo di visitarla, okay, e anche noi avere il tempo di magari a fare degli accorgimenti. L'appello è, se avete foto dei luoghi che ora sono sotto il lago, di mandarcele, che noi le scansioniamo, in modo che possiamo arricchire almeno nelle visite, nella mediazione culturale, poterle usare per i visitatori che effettivamente chiedono ma com'era prima, no? E poi volevo anche dire che l'anno prossimo cercheremo di fare una giornata di studio invitando diverse persone, diversi punti di vista, sempre cercando di non essere tecnici ma abbracciando tutta la questione diga, territorio che cambia, situazioni climatiche, eccetera.
C'è un altro punto che mi interessava, lo chiedo a tutte e due, a livello, perché naturalmente abbiamo parlato di un territorio che è cambiato parecchio grazie a questo manufatto, diciamo a cascata, no? Perché attività, energia elettrica, situazione viaria modificata, privilegi per alcuni, guai per altri, ma poi con la messa, diciamo, in attività, l'indotto, sappiamo che l'energia elettrica ha tutta una sua ramificazione, non è perché una centrale o una diga lì che ne beneficia, anzi viene diciamo a doccia e poi spesso gestito da altre persone. A vostro avviso l'indotto poi tecnicamente c'è stato, le attese sono state confermate per quello che sarebbe stata la ricchezza di un sistema idroelettrico che invece forse ha servito qualcun altro?
Io la chiamerei mi viene da dire una parola dura, una colonizzazione, perché non c'è stato un ricevere, un qualche cosa che, non so, l'energia magari a costo più basso.
Certo, era quello che
Bruno poi...
Le rivendicazioni, infatti, che il comune di Vogorno aveva esposto in modo molto evidente non sono state rispettate, soprattutto la richiesta di poter avere, se non energia gratis, ma a prezzo di favore. E uno dei motivi è stato che l'acqua dal 1890 circa non era più di proprietà comunale ma cantonale, quindi l'acqua non è vostra, arriva dall'alto, scende verso il basso, quindi con questa scusa sono stati privati di almeno un cerottone che poteva in qualche modo fare meno male.
Queste sono le stranezze gestionali, definiamole così, le stranezze gestionali dell'idroelettrico a livello svizzero. Sappiamo che il Ticino, cioè, ha pagato pegno molto più di altri perché ha, diciamo, impiegato forze e energie per la costruzione di tante, diciamo, attività legate all'energia elettrica, ma raramente ne ha beneficiato. Adesso sappiamo che poco poco, col tempo, qualcosa sta tornando, perché giustamente le licenze si stanno liberando e allora, insomma, c'è una sorta di ricompensa pian piano anche per il Canton Ticino. Io vorrei concludere questa puntata molto interessante dedicata a questa esposizione che invito tutti a visitare a Sonogno, al Museo Etnografico dedicato a 60 anni di diga, con un'indicazione, tanto abbiamo dato l'indicazione sulle fotografie, sulle visite, perché le dighe interessano molto, quindi ci sono delle visite, Bruno Soldati, che una è tra 2 giorni, no? Sbaglio?
Sì, allora ci sono delle visite organizzate dal museo E poi ci sono altre visite invece che vengono fatte direttamente su riservazione presso l'azienda, in questo caso la Vajaska S.A. Ma volevo anche dire che comunque ogni volta che c'è una visita è meraviglioso quanto hanno fatto questi giovani ingegneri. Resto ammirato ogni volta perché bisogna avere un grande rispetto, erano persone trentenni, eppure hanno portato il benessere, va detto, che di solito era gestito dalle aziende tedesche, sono stati loro i primi a riuscire a tenere in Ticino perlomeno l'indotto a Lugano e non Oltralpe, e è stata, direi così, un po' una scommessa vinta tra giovani politici, giovani imprenditori, giovani ingegneri sui 30 anni. E quindi messaggio forse per i giovani: abbiate coraggio, non pensiate che siano sempre solo gli anziani che sanno fare, perché quella è stata una dimostrazione colossale. Hanno ricevuto sia il supporto politico che il supporto economico, e chapeau a questi signori che hanno fatto di un'epoca storia.
Lo ricordiamo, 29 anni aveva Giovanni Lombardi, l'ingegner Mondada, qualche
25.
Siamo lì, esatto, e quindi questi due giovanotti, diciamo forti delle loro competenze, dei loro studi, delle loro scienze, si sono veramente impegnati per offrire un manufatto di fama mondiale, sì, possiamo dire, che è la diga della Verzasca, con tutte le storie collaterali che l'esposizione racconta, perché è giusto dare voce anche a chi magari l'ha subita in maniera diversa e non solo con l'esaltazione della modernità e di questa tendenza visionaria che i due ingegneri hanno offerto a questo territorio, poi con tutto, come abbiamo già spiegato, gli addentellati di chi ci ha guadagnato di più e chi meno a livello di energia e quindi anche di qualità, ma comunque la Valle Verzasca ne ha beneficiato in altri termini. Allora io ringrazio i nostri ospiti, Veronica Carmine, Bruno Soldati, buona esposizione e buona visita alla diga della Verzasca.
Grazie mille, vi attendiamo numerosi.
Grazie.